Questo è un macchio, sì. Ah no? Ah, perfetto.
Attaccato.
Sì, dobbiamo attaccare questo. Non siamo ancora arrivati a questo livello di automazione.
Suggestioni che sono state date in questo primo intervento mettono immediatamente in discussione il problema dell'analisi delle trasformazioni sociali che il 2.0 produce. Tutti coloro che si occupano di analisi delle trasformazioni sociali dicono che oggi noi viviamo in una società di rete, che l'analisi delle trasformazioni mettono in evidenza che ciò che conta soprattutto nella società complessa, nella società globalizzata, nella società contemporanea, sono le relazioni piuttosto che le caratteristiche specifiche di ciascuno. E parlando di relazioni, evidentemente si mette proprio l'accento sugli strumenti anche che facilitano queste relazioni. Le relazioni sono relazioni interpersonali faccia a faccia, ma sicuramente sempre di più oggi noi viviamo di relazioni che sono relazioni telematiche, relazioni che avvengono attraverso il sistema della rete. Sul piano economico questo è visibile a tutti e tutti oramai l'hanno acquisito proprio dal punto di vista culturale, che gli scambi economici avvengono attraverso il sistema della rete. Sicuramente è vero anche dal punto di vista della trasmissione delle informazioni, della cultura, delle immagini, ma lo sta diventando anche in maniera sempre più forte dal punto di vista proprio delle relazioni personali. Le relazioni personali cambiano a ragione proprio del fatto che possono avvenire non soltanto attraverso un contatto diretto, un contatto fisico personale, ma avvengono anche attraverso gli strumenti della rete. I social network sono essenzialmente questo. Facebook è una comunità di individui che sono amici. Appunto i miei amici di Facebook, è il modo di dire comune soprattutto dei giovani, ha ragione della partecipazione ad un determinato network, quindi cambiano proprio le dinamiche di relazione interpersonale, cambia quindi, ed è stato già accennato, la modalità di gestire il proprio privato. Questo pone tutta una serie di problemi che sono problemi di sicurezza nella, e di fiducia nella dinamica delle relazioni personali. È stato accennato al tema fondamentale che si pone con riferimento al fatto che si mettono in comune informazioni relative alla propria identità, al proprio privato, che diventa patrimonio non soltanto delle persone con cui entro in relazione attraverso la comunità che si è definita nell'ambito di Facebook, ma diventano pubbliche, cioè si pubblicizza in qualche modo il proprio privato. Rispetto a questo lo accenno rapidamente, perché poi il nostro tema è la trasformazione della pubblica amministrazione, però per esempio si pone un problema fortissimo, in particolare, ne avete sentito parlare, per una serie di reati nuovi che si stanno sviluppando all'interno della rete. I reati informatici sono dei reati che coinvolgono le imprese, gli istituti bancari, i soggetti individuali, ma i reati informatici sono anche collegati per esempio ad un aspetto molto critico che può essere quello della pedopornografia, per esempio, via internet. Rispetto a questo, la facilità che i giovani hanno di entrare in relazione attraverso la rete può costituire un elemento di pericolosità, di rischio per la propria incolumità con riferimento ad alcuni reati. E anche su questo l'accenno brevemente, ma su questo diventa cruciale l'analisi della criticità che la rete si porta dietro. È possibile censurare, è possibile intervenire, controllare determinati flussi di informazione che i privati stessi, che i soggetti mettono sulla rete, questo veramente è l'elemento più critico. In realtà, rispetto a questo, l'aspetto più interessante, più praticabile, è quello della prevenzione, è la percezione del rischio che si deve alzare, e quindi bisogna in qualche modo attivare dei comportamenti di autoprotezione, ma non dei comportamenti di censura e di controllo all'interno della rete stessa. È importante che gli individui sappiano che questa condivisione è una condivisione che è aperta a individui di cui si può aver fiducia, ma anche a individui di cui non si può aver fiducia, e quindi è opportuno attivare delle pratiche di autoprotezione. Noi diciamo sempre che il passaggio dalla piazza reale alla piazza virtuale implica delle forme di comportamenti che sono di salvaguardia, così come quelli che utilizziamo quando attraversiamo una piazza: guardiamo a destra e a sinistra per attraversare, per non essere investiti, guardiamo le persone che sono presenti all'interno di questa piazza e ci comportiamo di conseguenza. La piazza virtuale deve consentirci di adottare determinate precauzioni, che sono precauzioni diverse, ma che dobbiamo interiorizzare, che dobbiamo comprendere e dobbiamo praticare. Praticamente quello che in qualche modo accade nella trasformazione che la società di rete produce è anche una diversa percezione e comprensione dello spazio e del tempo. Queste sono categorie fondamentali nell'analisi dei modi che noi abbiamo di comprendere la realtà nella quale ci troviamo, comprendere e contestualizzare la nostra presenza e la presenza degli altri, fa riferimento alle nostre categorie di analisi dello spazio, ma nella rete lo spazio è decontestualizzato. Noi abbiamo una relazione che è possibile sviluppare a livello planetario indipendentemente dalla localizzazione degli individui. Lo spazio perde completamente di significato, è in qualche modo compresso, compresente, è visibile, ma è visibile in una modalità completamente astratta. Questo, se vogliamo immediatamente fare riferimento ad alcuni aspetti legati ai servizi, per esempio giustifica il fatto che molto spesso noi, collegandoci in rete, abbiamo degli interlocutori che sono collegati in altri contesti. L'esempio più classico che ci era venuto in mente è quello del call center, localizzato in un'altra città, in un altro contesto. Noi ci colleghiamo, cerchiamo di avere informazioni, le informazioni che ci arrivano non sono connesse alla nostra realtà spaziale di riferimento, ma sono decontestualizzate e quindi sono difficilmente acquisibili. Ci può essere una criticità con riferimento a questo. Non solo, ma la compresenza spaziale consente un'analisi comparativa. L'opportunità di conoscenza che noi abbiamo di realtà lontane da noi, che si sviluppano in situazioni completamente diverse, ci consente di operare continuamente un'analisi comparativa, che è lo strumento fondamentale per sviluppare la conoscenza ed è anche lo strumento fondamentale per acquisire degli elementi che possono essere trasferiti nel nostro contesto. Questo è particolarmente rilevante con riferimento all'azione della pubblica amministrazione. Anche i servizi, le attività che vengono rese nell'ambito della pubblica amministrazione sono soggette continuamente ad un'analisi comparativa. Noi sappiamo, proprio attraverso i collegamenti di rete, cosa accade in Francia, cosa accade nell'Unione Europea, in altri paesi. La pubblica amministrazione deve essere in grado di sapere che questa analisi comparativa è un'analisi quotidiana, continua, che l'utente può sviluppare, e quindi deve far riferimento a questa possibilità. E qui entriamo nel merito proprio del luogo in cui siamo e delle giornate che in qualche modo si sviluppano adesso qui nel forum PA. La pubblica amministrazione deve fortemente essere consapevole che gli utenti, i cittadini che si rivolgono alle istituzioni hanno questa potenzialità di superare le differenze spaziali e quindi di avere una capacità di analizzare comparativamente l'azione della pubblica amministrazione. Lo spazio diventa compresso anche a ragione di un altro aspetto fondamentale che è stato sempre trattato dagli antropologi, dagli studiosi delle trasformazioni culturali. Anners, quando parlava di città come Mumbai, come San Francisco, amava dire che si verifica in questi contesti spaziali un vortice culturale, perché sono presenti più identità, più persone, più culture, e attraverso questo vortice culturale si produce un'innovazione, si producono dei comportamenti diversi, si produce la possibilità di costruire proprio quel melting pot che in qualche modo ha costituito il mito della società nordamericana e poi della società occidentale. Il vortice culturale in realtà oggi avviene nella rete. È nella rete che si sviluppa questa interazione, questa compresenza, che è una compresenza virtuale, ma che si arricchisce di contenuti che vengono immessi da soggetti diversi. Wikipedia è l'elemento che in qualche modo rappresenta proprio questa somma di culture, di verificabili o non verificabili, ma comunque questa sommatoria di interventi conoscitivi che producono appunto un nuovo sapere, che è un sapere che si produce attraverso la rete, attraverso i contributi che ciascuno è in grado di dare e che possono venire dalle più diverse parti del mondo, dalle più diverse culture e anche quindi dalle più diverse prospettive, dalle più diverse analisi dei fenomeni. Il punto di vista è un punto di vista plurimo, non è più omogeneo, unitario, non è più controllabile, ma proprio l'eterogeneità costituisce l'elemento fondamentale per definire un'innovazione, che è un'innovazione che si produce spontaneamente. Per quanto riguarda il tempo, probabilmente abbiamo la forma di trasformazione più importante che avviene attraverso lo sviluppo della rete. Noi abbiamo una misurazione del tempo che fa riferimento alla durata. Tendenzialmente nella nostra cadenza quotidiana, nella nostra scansione del tempo, facciamo riferimento a un passato e a un presente e a un futuro. Nell'ambito della rete la concezione del tempo è fortemente mirata, concentrata sul presente. È l'elemento istantaneo che diventa fondamentale, la compresenza che diventa fondamentale. L'attenzione maggiore è rivolta proprio al tempo presente e diventa fondamentale la velocità. Cioè è in qualche modo soprattutto importante il tempo che diventa un elemento fondamentale dell'istantaneità, e quindi è importante la velocità della connessione, è importante la velocità dell'apprendimento dei nuovi strumenti. Il tempo si dilata sotto certi profili ma si comprime sotto altri. Questo ha dei risvolti non irrilevanti anche con riferimento al rapporto che abbiamo con le istituzioni, che è l'aspetto che in qualche modo ci coinvolge particolarmente. Noi perdiamo di vista ciò che è accaduto nel passato, abbiamo interesse essenzialmente a ciò che accade nel presente. Questo significa che passiamo da una logica dell'organizzazione e dell'azione amministrativa che si fonda sul principio del precedente a una logica che invece fa riferimento essenzialmente all'azione immediata. Lo vedremo, passiamo da una organizzazione per funzioni, se volete, a un'organizzazione per responsabilità. Però ci torneremo su questo. Che cosa è accaduto nella pubblica amministrazione con riferimento a questa introduzione del 2.0, comunque dello sviluppo della rete e della possibilità di fornire servizi in rete e di avere rapporti con il cittadino attraverso questo strumento? Sicuramente noi possiamo, se analizziamo gli ultimi 10 anni, non tanto di più, vediamo che c'è stato un fortissimo cambiamento da una visione autoreferenziale dell'amministrazione, quindi unidirezionale nel trasferimento delle informazioni. L'amministrazione prima dava, quindi soltanto in uscita forniva informazioni, ad una fase successiva in cui lo scambio è stato bidirezionale. Io ricevo output dall'esterno e fornisco informazioni, comunicazioni, tutto il discorso della comunicazione istituzionale, della comunicazione pubblica, che nel nostro paese parte dal 2000, dalla legge 150 del 2000, praticamente dal momento in cui si è istituzionalizzata la comunicazione istituzionale, si è in qualche modo avviato un processo bidirezionale. La comunicazione istituzionale riceve informazioni dall'esterno e dà informazioni dall'interno all'esterno. È stata, dal punto di vista teorico, perché poi nella pratica sappiamo che ci sono stati vari stop and go, cioè ci sono stati vari momenti di espansione ma anche vari momenti di contrazione, si è sviluppato un processo che doveva in qualche modo intervenire sul sistema organizzativo. Questo rapporto con l'esterno, che era un rapporto continuo, un rapporto immediato, poteva consentire di conoscere molto meglio l'ambiente esterno e quindi poteva consentire di modificare la propria azione amministrativa per venire incontro a quelle che erano le esigenze della cittadinanza, le esigenze di un sistema che era un sistema eterogeneo, plurimo, fortemente variegato e differenziato, per cui era necessario questo rapporto bilaterale continuo per adattare l'azione della pubblica amministrazione al sistema in cui interviene. In realtà c'è stata una terza fase che si è sviluppata occasionalmente in alcuni settori, che è stata una fase partecipativa, cioè attraverso il sistema della rete non soltanto ci dovrebbe essere un rapporto bidirezionale, ma si sviluppa una partecipazione diretta da parte dei cittadini alle azioni istituzionali, alle azioni amministrative, alle azioni politiche. Sappiamo che questo è uno strumento che viene utilizzato anche, è stato detto addirittura dalla Chiesa Cattolica, ma sicuramente dai nostri politici, per attivare un percorso di consenso e un percorso di conoscenza della realtà esterna. Ma addirittura possiamo immaginare una quarta fase, che alcuni definiscono di telesociabilità, cioè in qualche modo la coesione è una coesione decontestualizzata, e quindi il rapporto che si può sviluppare da parte delle istituzioni, da parte delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, può essere decontestualizzato rispetto al contesto di riferimento e può creare una forma di coesione che supera, travalica il rapporto diretto. Adesso non scendiamo in analisi di tipo politico, anche se hanno un forte rilievo dal punto di vista delle trasformazioni del sistema sociale, però certamente questo spiega alcune forme di consenso o di mancanza di consenso che si sviluppano proprio a ragione di queste possibilità di superare l'analisi territoriale, l'analisi di contesto. In qualche modo voi avete, che abbiamo segnato come aspetti positivi e aspetti negativi le trasformazioni che intervengono a ragione di web 2.0. si passa da una catena di funzioni a una catena di responsabilità, dal principio del precedente, lo dicevo, a un principio di partecipazione, accesso, consapevolezza. In realtà parlare di queste cose e pensare a questo rapporto cittadino-amministrazione sulla base di queste trasformazioni significa superare questa logica rapporto bidirezionale, perché ciò che in qualche modo interviene all'interno dell'amministrazione pubblica e dei rapporti con i cittadini è, finisco subito, è in qualche modo una visione della realtà in cui l'amministrazione interviene, in cui gli individui stessi, gli stakeholder stessi sono in rete tra loro. Allora, ciò che accade è che il flusso informativo non è più un flusso che si sviluppa soltanto nel rapporto bidirezionale, ma si sviluppa coinvolgendo tutta una serie di altri attori lettori che possono dare delle informazioni, possono dare delle risposte che arrivano prima ancora delle risposte che possono arrivare a livello istituzionale. Questo network si stabilisce, che è esterno, che sicuramente si sta sviluppando all'interno dell'organizzazione della vita collettiva, della vita sociale da parte dei cittadini, forse ancora non è sufficientemente sviluppato all'interno della pubblica amministrazione. Cioè, mentre da questa parte abbiamo un network che può essere continuamente attivo, dalla parte dell'amministrazione questo network, questi sono tra l'altro i problemi che Brunetta ci pone quando vuole sviluppare, con tutti i protocolli che sta avviando con le varie amministrazioni, per sviluppare una capacità di government, di messa in rete anche delle amministrazioni. Se pensate che ancora noi abbiamo un problema di trasferimento di certificati, di trasferimento di carte da un'amministrazione all'altra, vediamo come di fatto ancora esiste uno scarto tra il modo in cui la pubblica amministrazione è organizzata e il modo invece in cui sono organizzati i cittadini. Ma c'è un aspetto, vado rapidamente perché Anna mi ha detto che il tempo sta per finire, c'è un aspetto fondamentale che deve essere sottolineato con riferimento agli esiti sociali di questo sviluppo del 2.0, ed è quello della disuguaglianza, della diversificazione. Siamo portati a ritenere, prima si diceva avremo un chip sotto il polso, avremo delle possibilità di essere connessi continuamente, di sviluppare la nostra vita sulla base della connessione. Addirittura c'è chi dice sono connesso, quindi sono, cioè la nostra identità si può definire proprio attraverso la nostra capacità di essere connessi. Ma siamo tutti connessi? Quanto la connessione può costituire un elemento di disuguaglianza, può costituire un elemento di differenziazione? Ci sono dei soggetti che non sono connessi, ci sono dei soggetti che non possono partecipare, ci sono soggetti che in qualche modo non hanno la possibilità di connettersi, e queste persone, se noi andiamo avanti in questa direzione senza sviluppare un'attenzione alla cultura dell'informazione, non soltanto agli strumenti dell'informazione, questi soggetti saranno sempre più divisi, saranno sempre di più separati, e questo è un elemento probabilmente a cui bisogna prestare particolare attenzione. C'è un aspetto positivo, molto velocemente l'avevo accennato all'inizio, che c'è una differenza generazionale con riferimento alle connessioni. Ne hanno parlato i nostri esperti parlando di nativi digitali. È una espressione felicissima, perché secondo me fa proprio riferimento alla differenza generazionale che c'è tra coloro che sono nati dopo la introduzione di questi strumenti, di questa innovazione, e coloro che sono nati prima. Ne parlavamo prima un attimo fa, questo probabilmente è un elemento che, visto in positivo, può essere la rivincita dei giovani con riferimento alla pubblica amministrazione. Cioè veramente attraverso la disuguaglianza cognitiva, che in qualche modo l'uso di 2.0, 3.0, le cose vanno avanti, si possono sviluppare, questa differenza può essere, in questa fase in cui veramente i giovani sono marginalizzati, sono poco curati, questo è un elemento, consentitemelo, di analisi della società contemporanea a cui dobbiamo prestare attenzione, forse la competenza digitale è uno strumento di rivincita, è uno strumento di inclusione che può costituire una rivincita dei giovani rispetto alle forme di gerontocrazia che in qualche modo ancora caratterizzano la nostra società. Tra l'altro, e questo è un elemento fondamentale, veramente il sistema 2.0 è un elemento di tutela della nostra democrazia, e quindi al di là degli aspetti positivi o negativi, però veramente dovrebbe essere potenziato e non soggetto ad alcuna forma di censura. Yeah.